Giovedì 26 ottobre è tempo di fare i pagamenti, di saldare le innumerevoli fatture di fine mese. Buongiorno da Claudia De Mircan. Apriamo la consulenza un po' così, ma è d'altronde così è. Non ci scoraggiamo però, perché oggi la nostra ospite ci darà tutti i consigli su come far quadrare i conti, su come tenere una contabilità domestica per non sforare il budget. La nostra ospite è Fabrizia Sormani, segretaria amministrativa dell'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. Buongiorno Fabrizia.
Buongiorno.
Fabrizia, allora oggi più che mai non ci possiamo permettere di non avere chiaro qual è il nostro budget, cosa dobbiamo spendere e cosa possiamo spendere, perché per molti sono tempi difficili.
Sì, si prospettano tempi abbastanza difficili e dobbiamo insomma tenere in considerazione che nel prossimo anno ci sarà l'aumento dell'IVA, ci saranno aumenti magari nel settore della telefonia, nel settore dell'alimentazione e anche i tassi ipotecari probabilmente si alzeranno, insomma
ci saranno aumenti,
questo ci sarà certo. Che divertirsi.
Esatto. 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp, 0848 030808 per le telefonate, tra poco con contabilità domestica. Aumentano i costi e per qualcuno diminuiranno anche gli stipendi, ahimè. Per chi è in difficoltà è dura e lo sarà anche in futuro, ma c'è un modo per non arrivare a fine mese con l'acqua alla gola? Beh, se c'è, ce lo dice oggi Fabrizia Sormani, segretaria amministrativa AXI, con noi per darci qualche dritta su come tenere una contabilità domestica e cercare quindi di gestire al meglio il budget a disposizione. Allora Fabrizia, gestire i soldi a disposizione. Prima di dare proprio dei consigli pratici, diciamo che non sempre i soldi non basterebbero, a volte li spendiamo per bisogni non reali, con modalità che ci creano anche qualche problema.
E certo, a volte anche questo succede, in questi tempi appunto dove tutto viene pagato con carte di credito, di debito, con Twint, eccetera, tendiamo a non avere più un'idea immediata e chiara di quanto abbiamo a disposizione, oppure quanto ancora possiamo debitare alle nostre possibilità, insomma. Di questo abbiamo anche parlato parecchio sul nostro giornale La Borsa della Spesa, nella rubrica In fin dei conti. È una questione di cui appunto discutere, certo, anche a lungo. Se.
E ne abbiamo parlato tra l'altro sempre con voi dell'AXI, anche alla consulenza. Comunque indebitamento non è sempre sinonimo di mancanza di soldi, quindi. Certo che però con le innumerevoli possibilità che ci vengono offerte per pagare in maniera semplice o a posteriori non è facile resistere, questo va detto. Comunque con o senza debiti le uscite sono tante e con uno stipendio medio soprattutto si fa fatica, figuriamoci se lo stipendio è basso. Come procedere dunque Fabrizia? Allora si deve partire con lo stilare un budget personale, mettiamo su un foglio proprio il nostro stipendio netto e poi che facciamo?
Sì, proprio partire da questo esercizio, appunto mettendo su un foglio che potrebbe essere appunto un Excel, uh-huh, che fa già un conteggio su eccetera, un passo principale che è l'entrata, il disponibile che noi abbiamo all'inizio del mese, dopodiché ecco segnalare un po' quelle che sono tutte le uscite abituali, mensili piuttosto che trimestrali e questo ci porta poi ad avere un po' una visione più in completo di quello che è tutto quello che è la nostra contabilità, insomma, e da lì si parte.
Esatto, quindi
valutando.
Mettiamo nero su bianco le entrate e le uscite partendo da quelle essenziali, diciamo, sì, quelle obbligatorie, indispensabili, che sono alimentazione, abitazione,
cassa malati,
tutte imposte,
ovviamente le imposte, la telefonia, che sono cose che toccano di più perché adesso ultimamente appunto le spese indispensabili come appunto l'assicurazione, la cassa malati eccetera, sono quelle che ci toccano maggiormente, soprattutto l'abitazione, la sanità.
Certo, e poi le vediamo una ad una, però appunto oltre a quelle essenziali, quelle che siamo obbligati insomma a pagare, ci sono quelle diciamo necessarie, nelle necessarie trasporti, vacanze.
Trasporti, internet e vacanze, queste non sono spese necessarie, sono superflue.
Sono super, sì. Sono già superflue.
Sono in più, sì, sono cose che si possono fare, ma solamente se abbiamo la disponibilità necessaria per farle.
Certo, vacanze lo capisco, però tipo telefonia e internet...
No, questo non è...
Non è indispensabile.
Sì, no, telefonia e internet, sì, sì, fa parte delle spese, infatti, certo.
Ormai sì. Comunque le uscite, no, che più toccano il portafoglio, lo dicevamo, sono abitazione, energia, cassa malati e assicurazioni. Allora, magari leggiamo questo messaggio prima e poi le vediamo una a una. E già dal pubblico ci scrivono: se la metà dello stipendio se ne va solo nell'affitto, ditemi come si fa, tanto più che è una cifra che non si deduce dalle tasse e che non viene presa in considerazione per i sussidi, oltre un certo livello. Sì. Ecco, l'affitto è uno dei punti fondamentali, Fabrizia, considerando che anche gli affitti, no, aumenteranno, pare, ad acquistare casa molte persone non ci possono neppure pensare.
Acquistare, ecco, è già un discorso a sé. L'affitto, ovvio, dipenderà anche dalle ipoteche, se salgono quelle è probabile che anche gli affitti di conseguenza salgano. È vero che le spese che si destinano all'affitto non dovrebbero superare un quarto delle entrate mensili.
Però mi chiedo, no, come mai per chiedere un mutuo le banche calcolano che l'ipoteca non deve superare, mi pare, il 33% o qualcosa del genere dello stipendio, e poi in realtà molti pagano affitti che arrivano al 50% dello stipendio in alcuni casi, eppure lo pagano, in qualche modo ci riescono. Perché in Svizzera non si agevola l'acquisto per queste categorie? Ci si prende un rischio troppo alto?
Penso che le banche appunto facciano questi calcoli proprio per avere una maggior sicurezza nel caso in cui dovesse succedere, non so, di perdere il lavoro piuttosto che di avere problemi particolari. Dunque la banca si deve veramente tutelare. Sì.
Però appunto nella situazione ideale, quindi, le spese, dicevi, destinate all'affitto non dovrebbero superare un quarto delle entrate mensili.
Un quarto, al massimo appunto un terzo, proprio comprese le spese accessorie.
Ma facciamo un esempio, no? Su uno stipendio di 4.000 franchi, ecco, vorrebbe dire 1.000
franchi. Di 1.200 franchi.
Sì, ma neanche un monolocale.
Sì, un po' difficile.
Penso al luganese, ad esempio, e soprattutto alle famiglie monoparentali o a quelle in cui lavora un solo genitore.
Sì.
Che magari devono avere 3-4 locali per abitare.
Mm-hmm. Sì, certo, il luganese non è certamente un esempio in quanto affitti bassi. Bisogna cercare di trovare qualche cosa magari un po' decentrato, un po' fuori, che permetta appunto di avere una possibilità maggiore di locali con un prezzo un po' minore.
Sì, sarebbe bello poterlo fare, non sempre succede così, purtroppo. E arriva, a proposito di questo, proprio un messaggio che dice: abito nel Luganese e gli affitti sono folli. Sono sola con mio figlio di 10 anni in un 3 locali e non posso neppure prendere in considerazione di spostarmi per pagare meno. Dovrei compensare con babysitter e distanze più lunghe. Trovo davvero che l'affitto sia troppo alto. Potrei risparmiare andando a vivere in un 2 locali, ma dovrei tenere il bimbo in camera con me. Ti trovi incastrato e con l'impressione di non avere scelta.
Purtroppo questa è una realtà che non è simpatica. Immagino che si debbano trovare soluzioni alternative. Ecco, non so, risparmiando magari su qualche altra voce della contabilità, si riesce come dire, aumentare la propria possibilità di stare in un appartamento che costa un po' di più.
Penso che anche voi di fronte ad esempio alla questione affitti vi trovate anche un po' in difficoltà, perché che cosa dire, che oltre che
certo non è che possiamo andare a dire cambia casa e trovatene una più cara, meno cara, però è vero che appunto in quel caso bisognerà trovare un'altra soluzione, cercare
tra l'altro qualcosa. Fabrizia, non è tempo questo per chiedere la riduzione dell'affitto, no? Ora non spetta di diritto con i tassi in rialzo, c'è stato fino a qualche tempo fa, era ancora possibile, adesso?
Adesso non è il momento, sì, magari però potrebbe succedere, insomma, dipende sempre un po'. Poi magari appunto i tassi si sono alzati e però già gli affitti erano alti, quindi ecco, adeguarli ancora di più forse non è il caso.
Certo.
Ecco.
Intanto arrivano molti messaggi vocali, io chiedo ai nostri ascoltatori di scrivere perché non posso purtroppo preascoltarli, quindi vi chiedo proprio di scriverci, non di mandarci messaggi vocali. Fabrizia, per quanto riguarda invece la sanità, che ne abbiamo parlato lo scorso mese alla consulenza sempre con voi dell'ACSI, ma ribadiamo i concetti fondamentali.
Sanità, dunque, nel paniere tipo dell'indice dei prezzi al consumo, le uscite che più toccano il nostro borsino, tra le uscite che più toccano il nostro borsino c'è anche la sanità, però dobbiamo ricordare che la sanità non comprende la cassa malati, quindi
come non comprende la cassa?
Ecco, perché la sanità, i contributi per esempio dell'assicurazione malattia per l'Ufficio Federale di Statistica non sono spese tenute in considerazione in quanto servono unicamente al finanziamento di un determinato consumo. Questo è quello che dicono quelli dell'Ufficio Federale di Statistica. Dunque,
okay.
Un po' particolare, però appunto è che lì si paga qualche cosa per poter avere una contropartita, diciamo, no? Mentre per loro la cosa importante non è misurare in base alla variazione dei premi, per esempio della cassa malati, infatti, ma in base alla variazione dei prezzi di queste prestazioni che poi si hanno. Quindi
comunque al di là di come venga considerata nelle statistiche nel paniere, fatto sta che è un costo enorme va a incidere veramente in maniera pesante.
Sempre di più, certo, sì, sempre di più.
Tra l'altro Antonio ci scrive rispetto ancora all'affitto, dice che abita in Turgovia e paga 4 camere, 2100 franchi in una casa vecchia e di meno non riesce a trovare. È un problema, chiaramente, non solo nel Luganese.
No, ecco, allora non tocca solo noi.
No, chiaramente. Antonio, ne sappiamo qualcosa da queste parti. Tornando alla sanità, alle assicurazioni, Fabrizia, quelle complementari ormai sono da ritenere un lusso.
Anche queste sì, sono da ritenere un surplus, sì, infatti.
Quindi se facciamo fatica la prima cosa da fare è eliminare la complementare?
Pensiamoci bene prima però, se la cosa serve, se può incidere veramente, e poi bisogna naturalmente valutare anche se ne abbiamo bisogno di queste complementari,
certo.
Oppure no, ecco, non tirarla via così tout court.
No, certo. Tra l'altro siamo ancora in tempo fino a fine mese?
Fino al 30 novembre c'è la possibilità, sì, e non è valida
l'assicurazione base.
Sì, ma non vale il timbro postale, quindi entro il 30 novembre sulla scrivania dell'assicurazione.
Deve essere lì, quindi facciamo per sicurezza 20 novembre.
Facciamolo 20, sì, è meglio.
Tanto comunque dove ti giri non è che pagherai chissà quanto meno, no?
Ci sarà qualche, sì, a dipendenza del modello che si vuole,
certo,
che si vuole mettere, ecco, sì, può contribuire anche a risparmiare fino a 1.000-2.000 franchi all'anno a dipendenza di quello che si ha adesso, quindi
certo,
valutare almeno la possibilità, ecco.
E tra l'altro su questo tema ricordo che online su rsi.ch/audio trovate la puntata specifica sulle casse malati. Fabrizia, l'automobile è considerata un bene non indispensabile. Si consiglia di utilizzare i mezzi pubblici, anche per questioni ecologiche, ovviamente, e chapeau a chi lo fa. Ma se consideriamo il lato finanziario, quanto possiamo risparmiare? Circa rinunciando all'auto e viaggiando tutti i giorni in treno o autobus o entrambi, magari per andare al lavoro. Ci sarebbe un reale risparmio?
Se devo dire la verità, questo calcolo non l'ho mai fatto, però è vero che anche diciamo quello che sarà la tassa dell'automobile, insomma, l'imposta di circolazione probabilmente aumenterà,
mm-hmm.
Costi di trasporto che possono essere anche la benzina, niente di più facile che aumenti anche quello, insomma. C'è di che scegliere un po' nel valutare il mezzo di trasporto da utilizzare. Ecco, naturalmente se poi invece il discorso è un discorso ecologico,
certo,
questa la cosa cambia e diventa molto più importante.
Comunque automobile o moto, motorino, quel che l'è, non è un bene indispensabile.
Anche questo non lo è.
Ecco. Sì. Quindi se
so
possiamo...
che non è simpatico,
sì, infatti,
purtroppo.
No, per nulla. Tra l'altro dal pubblico ci scrivono ancora sulle questioni dell'affitto. L'affitto tocca molto il nostro pubblico. Sandro dice: perché pensate che i giovani engadinesi scappano dalla nostra valle? Affitti impossibili.
Anche lì. Ecco,
ecco, quindi in Engadina, non stiamo parlando delle grandi città.
Sì, sì.
Il problema tocca anche...
Sta cominciando un po' a toccare, sì, tanti, infatti.
Insomma, magari la convivenza tra più famiglie, tra più persone, tra affittare la camera, non lo so.
Dipende un po' dalla situazione, forse questo c'è più in Svizzera interna, forse che in Ticino, però dopo bisogna naturalmente tener conto delle proprie esigenze,
certo,
bisogna
certo.
Anche quelle sono importanti.
Nella lista che stiamo stilando, allora, tutto ciò che riguarda auto, assicurazioni complementari, vacanze, ma anche previdenza, ad esempio il terzo pilastro, poi vabbè, non parliamo del risparmio, di quello che si può mettere da parte, e gli animali domestici sono quindi considerati degli extra, importi disponibili solo se avanzano soldi dalle spese principali mensili.
Esatto.
Caspita,
esatto.
L'animale domestico però...
Lo so, ci va a toccare... Insomma, queste cose, quando qualcuno deve fare un budget, è veramente importante, sono cose importanti. Magari per qualcuno un animale ha un'importanza grandissima, insomma. E come dicevamo prima, sull'affitto magari preferisce mangiare, non so, qualcosa in meno al mese, ma però poter avere... Dopo è molto soggettivo, insomma, ognuno poi fa
certo.
Le sue scelte, no? Però è questo è quanto, insomma.
Considerare però la previdenza non obbligatoria, no? Come terzo pilastro, una sorta di lusso, è un po' triste, perché chi è ora già in difficoltà, pur lavorando, lo sarà ancora di più quando andrà in pensione. Se non può neanche pensare di migliorare la sua situazione...
O lo può fare in modo proporzionale alla sua possibilità, oppure è vero che, visto che il terzo pilastro è comunque un importo che si va a versare da un'altra parte e che lì resta fermo fino all'età della pensione, bisogna averlo questo importo da versare. Quindi purtroppo se non c'è, se già facciamo fatica a tirare la fine del mese, è vero che quell'importo, insomma, poi è difficile trovarlo, no?
Comunque... vivendo in uno dei paesi più ricchi del mondo suona un po' strano tutto ciò, consapevoli del fatto che altrove ci sono situazioni ben peggiori della nostra, però risulta sempre più lampante anche in Svizzera il divario tra ceto medio e benestanti.
Eh sì, perché poi appunto le persone si ritrovano a dover pagare cose anche magari in più per avere una vita, diciamo, migliore, e poi appunto tutto questo, poi il santo non vale la candela sempre, ecco. Non...
Dal pubblico intanto ci scrivono: niente auto, niente vacanze, niente ristorante, vado a vivere oltre confine tenendo qui il lavoro, almeno me la godo un po'. È un'opzione?
Potrebbe essere.
Potrebbe
dipende
essere.
Dipende dalla scelta, insomma, certo.
Certo. E Mox, finiremo a fare casa-lavoro, lavoro-casa, che povertà, rapporti sociali andranno a svanire. E questo è vero, perché in effetti privandosi della possibilità di fare cose extra, oltre a quelle obbligatorie, casa-lavoro, lavoro-casa, ne va anche dei rapporti sociali, è vero?
Boh, dipende, insomma. Dopo, ognuno, ripeto, ognuno ha dei modi suoi di interagire con gli altri. È vero che ci sono persone che abitano anche in posti discosti, dove però c'è una vita sociale magari maggiore di quanto può offrire la città.
Certo. Negli anni 80-90, sempre dal pubblico, anche un operaio poteva permettersi il ristorante, magari due auto per la famiglia e le vacanze. Oggi no, possiamo tirare la cinghia quanto riusciamo, ma a un certo punto anche la cinghia si spezza. E poi ancora ci scrivono commenti del tipo: oppure salutare la Svizzera e emigrare dove costa meno.
Come
c'è chi lo fa, c'è chi lo fa. Però diciamo che doversi adattare, no, a una situazione che peggiora un po' negli anni, no? Soprattutto negli ultimi anni, è in qualche modo forse più difficile che sapere sin da principio che la situazione è quella. Quindi a maggior ragione va fatto un calcolo, Fabrizia, va fatta una contabilità seria per capire come siamo messi.
Sì. È vero, cioè bisogna un po' anche mettersi un po' più a tavolino e verificare la propria situazione in questo momento e cercare di fare il possibile per poter avere un futuro che sia degno, insomma, di essere vissuto così con degnamente, ecco, dignitosamente, direi.
E Joe dice: troppe assicurazioni, troppe spese, ho avuto abito a Lucerna e sono 15 anni che non riesco mai a mettere nulla da parte, magari anche una scelta, non ho mai voluto comunque far mancare niente alla famiglia, dice, trovo però ridicolo soprattutto che l'affitto non si possa dichiarare sulle tasse. E questo è vero che, insomma, essendo una voce
bella
così importante... ci si chiede perché questo accada.
Onestamente non posso dare una risposta a questa cosa, però
sarebbe bello se fosse diverso.
Sarebbe bello se fosse diverso, sì.
Allora, consigli pratici su come procedere. Veniamo proprio alla pratica. Carta e penna, entrate e uscite, quindi indispensabili o meno, e ordine. Vero?
Assolutamente, certo. Avere tutti i documenti archiviati e tutte le fatture in buon ordine, nel caso in cui ci siano ancora i documenti cartacei, o nel caso, se no, se ci sono già documenti appunto in digitale, così, mantenere un controllo proprio con un conteggio delle varie uscite, perché altrimenti appunto si perde un po' il controllo. Ecco,
quindi sì, l'ordine è davvero importante.
È fondamentale,
che sia
l'ordine.
Su un foglio di carta o su un documento digitale, insomma,
assolutamente,
teniamo in ordine,
sì,
le cose.
Assolutamente.
Fabrizia, veniamo ai vari tipi di risparmio, no? Proprio a livello pratico, cosa possiamo fare, ad esempio, in casa. E poi qua è chiaro, dovremmo citare le solite cose che sentiamo sempre dire, ma che magari non facciamo.
È vero. Beh, intanto, ecco, fare la doccia invece del bagno, tenere il riscaldamento qualche grado più basso, spegnere gli stand-by e utilizzare la lavastoviglie magari solamente di notte, dove possibile, anche per non neanche disturbare altri, ecco, naturalmente, anche la lavatrice.
Certo,
ecco.
Certo.
E queste sono un po' di idee. Ecco.
Sono già delle idee che poi appunto le conosciamo ormai, ne parliamo da anni tutti quanti, però poi in realtà poi predichiamo bene.
Si visita qualcuno
male.
E si vedono un sacco,
esatto,
di lucine rosse, no?
Esatto.
Per esempio.
E poi c'è anche l'alimentazione, no? Quando andiamo a fare la spesa possiamo già risparmiare qualcosa.
Assolutamente, anche lì certamente primo di tutto è confrontare i prezzi. Evitare gli sprechi, dunque utilizzare tutto quello che si compra e tutto quello che si ha in casa, bere l'acqua del rubinetto, che già dove possibile, dove non c'è acqua troppo calcarea, piuttosto di sarebbe una buona cosa e tra l'altro un risparmio non di poco, mangiare magari meno carne, insomma scelte di questo tipo possono aiutare anche qua.
Possono aiutare.
Sì.
Poi c'è le telecomunicazioni, perché anche questo è un settore che porta via del denaro ormai.
Sempre di più, certo.
Infatti,
sì, sì.
Quindi confrontare le offerte in primis.
Confrontare le varie offerte e non spaventarsi nell'eventualmente dover cambiare, perché a volte uno dice sono lì da un pezzo, mi trovo bene, anche se costa di più. Magari invece appunto valutando cosa si utilizza veramente di quella compagnia o di quel tipo di telecomunicazione, magari cambiarla.
Sì, è anche vero che credo tutte le offerte di questo tipo in Svizzera sono comunque tra le più care in Europa. Restiamo...
Sì, esatto. Beh, la Svizzera è l'isola dei prezzi alti,
ecco,
da un pezzo,
un po' su,
diciamo,
tutto, non solo sulle telecomunicazioni.
Sì.
Siamo penalizzati assai in questo senso.
Sì, sì.
Quindi a maggior ragione anche qui cerchiamo di fare la scelta più consona. E poi appunto magari ribadiamo ancora vari tipi di risparmio. Abbiamo detto in casa alimentazione e telecomunicazioni, cassa malati, cambiare cassa,
cambiare
siamo ancora
cassa,
in tempo.
Sì, scegliere, scusa,
prego.
Scusi, scegliere un modello alternativo, modificare la franchigia. Anche questa, naturalmente bisogna averli da parte questi soldi nel caso in cui si voglia modificare la franchigia e prenderne una più alta, chiedere il sussidio se del caso e naturalmente se una persona lavora più di 8 ore alla settimana valutare la possibilità di togliere la copertura degli infortuni che in quel caso è pagata dal datore di lavoro.
Datore di lavoro, certo. Dal pubblico ci scrivono: da ticinese trasferita oltre Gottardo mi rendo conto che in Ticino è più difficile che nel resto della Svizzera, stipendi più bassi e tenore di vita uguale, non lo trovo giusto.
È vero, abbiamo gli stipendi più bassi, sì, questo è vero, e alcune cose invece costano come in tutto il resto della Svizzera, dobbiamo barcamenarci con questa situazione.
C'è Gianfranco che torna sulla questione affitto, dice: il sistema fiscale cantonale prevede che sia il proprietario, così pure l'inquilino, indichino il canone d'affitto perché serve per determinare che ciò che paga l'inquilino corrisponda alla dichiarazione del proprietario. Sì, perché in effetti sulle tasse, quando le riempiamo, ti chiedono di mettere l'affitto, ma non per dedurtelo, ma per vedere che corrisponda a quello che dichiara.
Ah, ecco. Bene.
Ecco, quindi verrà. Comunque
è un controllo dell'ufficio tassazione.
Fatto sta che all'affittuario non cambia nulla, no, nel senso a chi paga l'affitto, no?
Infatti.
Sempre dal pubblico dicono: mi chiedo se non sia meglio guadagnare meno e avere così il diritto agli aiuti. La categoria che sta nel mezzo è la più penalizzata. Prima o poi si dovrà alzare la soglia di povertà, oppure ci dovremo davvero abituare a cambiare vita.
Sì, è vero che però appunto se vediamo appunto il nuovo pacchetto del governo che ha preso per l'anno prossimo, insomma queste decisioni che ha preso, la soglia è stata abbassata leggermente e in tanti non riceveranno più neanche il sussidio.
Ecco, a proposito di sussidio, magari ci può rispondere Fabrizia Sormani. Adesso che le casse malati appunto dal 2024 avranno questo aumento, chi aveva diritto al sussidio riceverà qualcosa in più, siccome sono aumentate, o no?
In teoria sì.
Ok.
In teoria sì, però bisogna vedere quale è l'indice medio, diciamo, il premio medio mensile che viene tenuto in considerazione per poter dare poi i sussidi, ecco.
Certo. Tra le soluzioni che dicevamo, abbiamo detto vari tipi di risparmio, ma ce n'è anche una alla quale forse si pensa poco, educare al denaro.
Assolutamente, e già a partire dai primi anni, cioè insegnare ai nostri figli a gestire una piccola paghetta, fin da piccoli, no? Sottolineando proprio quanto è importante avere una mentalità: prima risparmio, mi metto via i soldi, poi compro quello che è.
Eh sì.
Piuttosto che prima compro e poi pago, che è poi quello che facciamo noi adesso, insomma.
Sì, infatti arrivano commenti anche rispetto a questo discorso, che alcuni parlano dei giovani, ma io ci metterei dentro anche gli adulti. Siamo molto viziati in un certo senso, no? L'idea, la società, tutti noi siamo portati a pensare che certe cose ci spettino di diritto, perché così è, insomma, io voglio quel tal abbonamento, voglio quella tal scarpa di un certo tipo, le voglio, quindi perché non dovrei prenderle?
Forse eravamo abituati a una situazione più facile tempo fa, che adesso è cambiata, però insomma queste cose.
Quindi torniamo al messaggio dell'ascoltatore di prima, che magari ci dovremmo davvero abituare a cambiare un po' vita.
Dovremmo un po' adeguarci, sì, e trovare le soluzioni che per noi vanno meglio e che ci permettono di vivere anche un po' meglio.
Partendo da una contabilità domestica ordinata e sensata.
Ordinata e sensata. Aggiungerei anche un'altra cosa.
Sì.
Il parlare proprio di soldi all'interno della famiglia. Perché è veramente, a volte è molto difficile, a volte significa condividere magari dei sentimenti in famiglia come la vergogna, l'orgoglio, magari la frustrazione, ma è importante che se ne parli in famiglia per poter arrivare a trovare una soluzione comune che vada bene per tutti, ecco.
E parlarne anche al di fuori della famiglia, il discorso denaro in Svizzera è sempre un po' un tabù, non si dice, però magari cominciare a condividere anche con persone non della cerchia familiare, no?
Potrebbe essere l'esercizio seguente magari, no? Partendo dalla, diciamo, dal non aver più paura del parlarne in famiglia, ecco che si può poi passare al fuori senza più questo problema, senza più questo tabù.
Fabrizia, AXI, l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, è sempre pronta comunque a fornire degli aiuti in fatto di consigli, no? Se non altro,
certo,
per come proprio procedere praticamente nello stilare, ad esempio, una contabilità domestica.
Sì, l'AXI ha una consulente, per adesso sono io, e potete scrivere al nostro indirizzo axi@axi.ch oppure telefonare al nostro numero 922 9755 con lo 091 davanti e possiamo cominciare a parlarne, ecco, e poi decidere un po' cosa fare, cosa, come affrontare la questione.
Certo, e tra l'altro forse non in questo periodo, ma ci sono stati dei momenti in cui organizzavate proprio anche delle serate incontro, no? Per parlare di come gestire il budget.
Vengono organizzate delle serate o delle giornate, anche delle ore appunto, sulla gestione proprio del denaro, ecco, sì. E questo viene fatto anche nelle scuole, quindi è una cosa importante e interessante.
Certo.
Quindi questo
quindi
viene fatto.
Ci si può rivolgere all'AXI.
Sì.
Per questi e anche per altre questioni, ovviamente.
Ci siamo quasi
ai consumi. Grazie davvero, Fabrizia Sormani, segretaria amministrativa dell'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana.
Grazie davvero. Grazie a voi.